Ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Quar, sono Salvatore. Siete all'ascolto della prima puntata del 2025 della Casa Un Diritto. Con me c'è Massimiliano che saluto. Ciao Massimiliano.
Salvatore, ciao a tutte, ciao a tutti.
Oggi il nostro ospite è Cristian Veneri, sindacalista di Slang USB di Napoli, e con lui parleremo di lavoro al tempo dell'overtourism. Perché questa puntata? Perché ci sembrava doveroso approfondire il tema del lavoro, perché oggi le nostre città stanno, diciamo, attraversando o hanno già attraversato un cambiamento epocale dal punto di vista economico, dove si punta tutto sul turismo. È turismo che crea posti di lavoro come l'ospitalità in vari comparti come l'ospitalità, la ristorazione, anche i trasporti, ma nella maggior parte dei casi si tratta di lavoro poco qualificati, mal pagati, a volte a nero, sicuramente stagionali, e spesso le condizioni di lavoro risultano al di sotto della soglia, diciamo, di decenza. Cristian, io ti saluto dopo questa breve introduzione.
Ciao a tutte e tutti. Ciao.
Partiamo con la prima domanda, perché con la deindustrializzazione dell'Italia, che ha trasformato la propria economia in una completa terziarizzazione, come si è trasformato il mondo del lavoro?
Vabbè, parto con ringraziarvi prima di tutto dell'opportunità perché diciamo si parla sempre poco e male nei media mainstream di questo argomento. E diciamo, è fondamentale provare anche a far uscire fuori un punto di vista diverso da quello che poi è la classe padronale e imprenditoriale di questo paese. E, diciamo, la questione della deindustrializzazione parte comunque dagli anni Ottanta in Italia, se si può diciamo, già definire un periodo storico, ed è effettivamente, diciamo, ha portato a precarizzare ancora di più il lavoro in questo paese, poiché diciamo in questo paese manca una politica industriale vera e propria e di conseguenza l'investimento sul, tra virgolette, investimento sul turismo porta prima di tutto una grande precarizzazione del lavoro, perché essendo comunque il terziario in tutte le sue forme, quindi che sia diciamo il bar, il ristorante, la struttura ricettiva, un settore si può dire a scarso valore aggiunto, in cui non c'è una capacità da parte dell'imprenditoria di investire per poter creare profitto, possiamo dire che l'unico modo che si ha per garantire la sopravvivenza di una classe imprenditoriale che è ormai diventata sempre più piccola impresa e quindi quasi stracciona, no? Che si basa un po' sugli sgravi di qualche tipo, sul lavoro nero, su varie detassazioni e tutto quanto, e sull'evasione soprattutto, ha portato a una grande precarizzazione del lavoro perché di base è un settore, cioè si è, come posso dire, esploso proprio un settore che non garantisce tutele per i lavoratori, ha una classe dirigente che non ha sostanzialmente una base economica per poter investire chissà quanto e di conseguenza ha portato ad abbassare un po', anzi abbassare decisamente il salario medio dei lavoratori e delle lavoratrici e ci troviamo quindi di fronte a sì, un boom di una ricchezza che però non viene distribuita e di conseguenza a una precarizzazione del mondo del lavoro.
Ecco, ne approfitto, mi collego a quanto dicevi, perché noi oggi viviamo in città, Napoli è solo uno degli esempi sicuramente, ma anche Roma, Firenze, la maggior parte di quelle cosiddette città d'arte, no? E che puntano anche attraverso politiche che vanno solo a difesa del capitale sostanzialmente, puntano su un turismo visto come sfruttamento a basso investimento e massimizzazione del profitto, come appunto dicevi te poc'anzi, mettendo poi in realtà in secondo piano i lavoratori che poi sono invece il vero motore di tutto il settore. I lavoratori che vedono assottigliarsi le tutele e soprattutto vedono i loro salari ormai ridotti ai minimi termini, diciamo al lumicino, diciamo così, con contratti che sono spesso ai limiti del legale sostanzialmente, se non proprio senza contratti. Quindi entriamo in un'area, nell'area di lavoro nero e sfruttamento vero e proprio. Per quella che è la tua esperienza diretta sul campo, qual è la situazione attuale? Ovviamente tu hai più il polso di Napoli, ma non credo che la situazione sia differente da città a città, credo.
È tragica, cioè, nel senso è una tragedia, perché allora di base oltre alla questione del lavoro nero e il lavoro grigio, sostanzialmente ormai con il boom del turismo, col boom di questo settore, il problema è anche oltre al lavoro nero, anche proprio i finti finti part-time, quindi lavoratori che lavorano magari effettivamente full-time, ma che vengono registrati con contratti di 20-25 ore, se non addirittura meno. E in realtà questo quindi se da un lato c'è la parte illegale sostanzialmente, quindi l'imbroglio della classe militare, c'è però anche un problema che riguarda anche lo stesso contratto collettivo. Cioè il contratto collettivo pubblici esercizi, tra l'altro, che è stato rinnovato pochi mesi fa, verso giugno di quest'anno, è un contratto collettivo che ha dei salari bassissimi, da livello più basso, e stesso il contratto collettivo, diciamo, per esempio, non copre quasi minimamente l'aumento dell'inflazione, che viene tanto tra l'altro lamentato dagli imprenditori, tant'è vero che si sono alzati tantissimi i prezzi dei prodotti finiti, per esempio di bar e ristoranti. Penso che voi lo sapete, chi sta a Roma, chi sta a Napoli, lo sa benissimo che ormai, diciamo, c'è un aumento dei prezzi spropositato, perché si lamenta l'aumento dell'elettricità, dopo la guerra in Ucraina, tutte queste cose qua, con l'inflazione che è alle stelle, ma questa inflazione sembra che poi in realtà si intervenga solo per riguardare gli imprenditori, perché di base non c'è un vero e proprio aumento per i salari anche all'interno dei contratti collettivi, che possano quantomeno coprire dignitosamente gli aumenti di costi della vita che ricadono sulle famiglie, sui lavoratori. Un tempo con questo tipo di lavoro si riusciva a vivere, a costruirti una vita. Ora non è più possibile, non è più un lavoro che ti permette di poter campare banalmente. Quindi,
Infatti.
oltre a questo,
Ah, ok, scusami.
no,
Vai,
Gio,
vai, perdonami.
oltre alla questione del lavoro nero e del lavoro grigio, il problema, diciamo, che c'è la mancanza di controlli che ci sono all'interno di questo settore. Il problema sono anche i contratti che vengono applicati, perché il contratto collettivo c'è, ma non è sufficiente per poter garantire una vita dignitosa ai lavoratori e lavoratrici, e i sindacati, soprattutto quelli più rappresentativi come CGIL, CISL, UIL, che firmano questi contratti, hanno firmato contratti da fame.
Quindi in pratica hai un po' anticipato la mia domanda, perché comunque si può dire che a fronte il turismo genera comunque, come dicevi tu, ricchezza, però il tessuto sociale non ne risente, e a fronte di tale ricchezza i lavoratori e le lavoratrici si trovano comunque a scontrarsi contro una scarsa retribuzione, tale che si possono definire lavoratori poveri, perché comunque pur avendo un'occupazione non riescono ad arrivare alla fine del mese. Cosa facendo meglio? Cosa non si è fatto per tutelare i lavoratori e le lavoratrici?
Ma di base, oltre al rinnovo contrattuale, all'aumento dei salari, diciamo al rinnovo contrattuale, quindi all'aumento dei salari per i lavoratori e lavoratrici, cosa non si è fatto è sicuramente un'applicazione del salario minimo. Il governo si guarda, diciamo, molto, si guarda bene dal provarlo ad aumentare. Le opposizioni lo propongono timidamente, e comunque questo è un fenomeno che non è nato quest'anno e non è nato al governo Meloni, è nato anche prima, e non è che, diciamo, il centro-sinistra abbia proposto prima questi aumenti salariali e questo benedetto salario minimo che ogni tanto viene decantato, ma che sostanzialmente però non viene mai fatto passare. E in realtà non c'è nemmeno un sistema di welfare tale che possa garantire, per esempio, ai lavoratori e lavoratrici del settore di poter, per esempio, in un certo senso riuscire per esempio a pagare il fitto. Abbiamo un esempio di un lavoratore che è passato uno dei nostri sportelli, un lavoratore di un bar del centro storico di Napoli, che ha dovuto nell'ultimo anno e mezzo cambiare casa 3 volte sostanzialmente, perché gli hanno aumentato il fitto e non riusciva più a pagarlo. E di conseguenza, che ricchezza è questa? Cioè, nel senso, a chi poi va effettivamente questa ricchezza? Si parla di opportunità di lavoro che aumentano, il turismo è una grande ricchezza per la città, però gli stessi lavoratori, diciamo, si ritrovano ad avere lo stesso stipendio, se non più basso in base all'inflazione, con l'aumento del costo della vita e con l'aumento dei fitti. E diciamo, mi sembra una trappola vera e propria, perché poi questa ricchezza poi non arriva effettivamente ai lavoratori, anzi si impoveriscono sempre di più. E le misure del governo non sono sufficienti, anzi sono solamente a tutela o degli imprenditori attraverso sgravi contributivi, condoni fiscali e chi più ne ha più ne metta, e di tutela dei proprietari di casa che invece hanno il bello e cattivo tempo in questa città.
Ecco, questo poi dei padroni di casa che ovviamente si approfittano anche di boom, diciamo, legato alla presenza dei turisti, che sarebbe anche un altro tema da approfondire, perché poi ovviamente Roma in tempo di giubileo ne è un esempio, dove i lavoratori non riescono neanche a trovare case, diciamo, in affitto a medio e lungo termine, perché è tutto riconvertito in un'economia dell'affitto breve a scopo turistico. Però poi tutto questa enorme presenza turistica, diciamo a lungo andare, genera anche forse una sorta di repulsione anche a visitare città così fortemente turistificate. Infatti ci sono degli studi che hanno evidenziato come nelle città che appunto hanno una forte presenza turistica, a un certo punto scoppia la bolla, si entra in una fase di declino dove la meta in questione perde un po' di appeal, perché ormai appunto è diventata un luna park per turisti e non è più, perde appunto di autenticità e diciamo appunto non è più appetibile. Succedesse, come anticipavamo prima, ne parlavamo un po' fuori onda, succedesse in una città come Napoli, ma probabilmente diciamo non solo Napoli, cosa succederebbe secondo te?
Una bella domanda in realtà, secondo me, perché effettivamente questa fase di declino, se da un lato potrebbe portare in un certo senso a una specie di selezione naturale, no? Perché Napoli è stata, per esempio, i proprietari di casa per tanto tempo li sono mantenuti sugli affitti a nero per gli studenti in questa città, in maniera, diciamo, abbastanza grossa, perché il centro studio era diventato quasi, diciamo, uno studentato di pochi padroncini che effettivamente riuscivano a guadagnare sulle spalle delle difficoltà degli studenti, spesso studenti e lavoratori, nei settori proprio del terziario, quindi, così dire, tutto un circolo. Io credo che questa selezione naturale porterà sostanzialmente a, se da un lato, come posso dire, potrebbe portare anche a un aumento ancora maggiore dei prezzi delle case, perché se nel momento in cui rimangono solamente i grandi proprietari, quindi rimangono solamente quelli che possiedono effettivamente quasi interi palazzi, quindi quantità di appartamenti grosse quasi da coprire, diciamo, un intero palazzo, cioè porterebbe a un surriscaldamento ancora maggiore dell'economia e una definitiva cacciata da parte dei cittadini del centro storico, e di conseguenza non diventerebbe una situazione ancora più problematica. Questo è, secondo me, il paradosso, cioè la diminuzione di questo fenomeno ad oggi non sarebbe comunque un fattore positivo, secondo me, perché creerebbe comunque un aumento della bolla, e magari chi aveva provato a investire su questo settore senza averne le capacità, perché poi, ripeto, tu vai comunque a va comunque a intervenire una classe imprenditoriale che è particolarmente, diciamo, stracciona, che non è proprio granché, diciamo, capace di investire, verrebbero cacciati dall'economia stessa, quindi dal mercato stesso, e rimarrebbero solo grandi, piccoli grandi imprenditori che deciderebbero quasi in maniera monopolistica i prezzi delle case in questa città.
Ma quindi secondo te, ma forse una domanda anche banale, l'overtourism, quindi il turismo di massa, ha inciso negativamente diciamo, sull'aumento degli affitti, visto che comunque si è portati a sfruttare le abitazioni per gli affitti brevi.
Scusate, non ho sentito molto bene, era un po' calata la
Aspettami.
connessione.
Ah, ok. No, stavo dicendo, secondo te l'overtourism, quindi il turismo di massa, quanto ha inciso negativamente sull'aumento degli affitti, visto che comunque i proprietari di casa puntano soprattutto sul turismo breve. E come vi posso dire, c'è
No, no, ho
stato
capito, ho capito.
comunque.
No, è che non avevo sentito, scusami. No, ha inciso in maniera netta e in maniera anche molto violenta, perché non era più conveniente per gli stessi proprietari di casa avere degli inquilini e di conseguenza si è investito su il turista che porta una quantità di soldi maggiore per un breve tempo. Diventa assolutamente, è ovvio che diventa, come posso dire, più conveniente al posto di fittare un appartamento per 600 euro, 700 euro, 800 euro durante l'intero mese, io 300, 400, 500 euro li faccio una settimana se lo riesco a fittare bene con gli affitti brevi, e di conseguenza mi sembra che questo ha portato a una trasformazione della città e a un surriscaldamento dell'economia, diciamo, dei centri storici, soprattutto il centro storico di Napoli, di conseguenza ha un'impennata dei prezzi dei fitti, perché effettivamente poi a un certo punto sono arrivati più soldi, ma sono arrivati più soldi solamente per i proprietari, i prezzi sono aumentati e i lavoratori o comunque i cittadini non possono poi garantire un profitto come i turisti per i proprietari di casa, no? Quindi di conseguenza c'è un aumento totalmente tale che effettivamente il proprietario di casa dice: vabbè, ma io tanto comunque i controlli di Airbnb e di Booking sono quasi pari a zero sostanzialmente, e io la stessa cosa che vendevo, che fittavo a 700-750 euro al mese a una famiglia, io ci posso fare 1.500, 1.600, 1.700 in un mese con i turisti, mi faccio due belle foto, le metto su Booking Airbnb, di conseguenza poi aumenta il mio profitto con le spese che non sono per niente alte e i controlli sono anche pari a zero, perché poi va detto che come non c'era, per esempio, già prima un controllo su effettivamente sull'idoneità abitativa di molti appartamenti a Napoli, non è che poi Booking e Airbnb facciano questi grandi controlli per rendere, per esempio, a norma determinati spazi, e quindi c'è un profitto estremo rispetto anche al risparmio che poi i proprietari di casa hanno.
La cosiddetta rendita, no?
Esatto. C'è una rendita grossa, una vera e propria rendita a scapito, diciamo, e questo va, diciamo, colpisce ovviamente chi in questa città ci vive, chi ci lavora e che deve spostarsi.
Tessuto sociale, a scapito del tessuto sociale vero e proprio, sostanzialmente.
Esattamente.
Tra l'altro, l'overtourism è anche un altro aspetto, diciamo, un po' forse meno scandagliato rispetto a quello che poi vediamo con i nostri occhi, che è quello dello sfruttamento dei luoghi pubblici svenduti a fini speculativi, no? E pensiamo, insomma, agli spazi affittati ai privati, come è successo per Ponte Vecchio a Firenze, per la scalinata di Piazza di Spagna a Roma. E ultimo caso, la finale di X Factor a Piazza Pulcinella a Napoli, quindi con un evento sostanzialmente privato che privatizza, anche se seppur in un tempo limitato, uno spazio pubblico, quello che è effettivamente uno spazio pubblico, ma che ha oltretutto in questo caso specifico una ricaduta anche sul mondo del lavoro, perché anche lì ci vengono coinvolti lavoratori e lavoratrici senza tutele o con scarsissime tutele o appunto con contratti grigi oppure lavoro nero, eppure ci sono spesso delle delibere che comunque concedono gli spazi pubblici anche senza poi andare a verificare quelle che sono le eventualmente l'applicazione delle normative sul lavoro. Anche in questo caso vince il capitale. Cosa può fare il cittadino per riuscire, insomma, in qualche modo a invertire il trend? So che sembra un po' una cosa che si morde la coda, no? Però in realtà noi assistiamo sempre a questo violento, come si dice, questa arroganza del capitale anche a dispetto della vita delle persone. E la politica in realtà è ben felice di accontentarsi, no? Di accontentare queste situazioni. Diciamo, come è possibile che nessuno si faccia venire il minimo dubbio in questi casi?
Diciamo che sotto su Napoli, per esempio, si inserisce perfettamente in un piano politico vero e proprio. Se noi pensiamo al patto per Napoli stipulato da Manfredi all'epoca il governo Draghi, in cui sostanzialmente il primo cittadino, il sindaco Manfredi, si è impegnato proprio in un certo senso a mettere a profitto gli spazi pubblici della città, perché effettivamente c'è una visione della città di messa a profitto e non di servizio e non di vivibilità per il cittadino. Tra l'altro poi a questo si uniscono dei controlli che sono pari a zero, perché proprio l'esempio della finale di X Factor è interessante, perché penso l'abbiate letto, è uscito su tutti i giornali, che poi l'ispettore del lavoro ci ha fatto un controllo, guarda caso, sempre dopo che si è tenuto l'evento, e tramite appalti, subappalti, come un meccanismo che penso conosciate molto bene, sono usciti, diciamo, tantissimi lavoratori e tantissime lavoratrici o a nero o comunque in condizioni pessime da un punto di vista contrattuale. E cosa possono fare i cittadini? Secondo me, alla fine, la risposta è sempre la stessa, nel senso che ci si può solamente organizzare. Si può organizzare a Napoli, per esempio, sia con la lotta sindacale che noi facciamo con Slang e con la campagna Cerca si Schiavo, che tra l'altro è una campagna che abbiamo iniziato come lavoro stagionale, ma parlare di stagionalità oggi è diventato riduttivo, perché determinate città come Napoli, come Roma, come Firenze, sicuramente avete ragione, non esiste più stagionalità, nel senso che c'è un flusso di turisti continuo e quindi la ricerca di lavoro, che in realtà è vera e propria carne nel macello, è sempre costante ed è diciamo portato su tutto l'anno e non solamente in determinati periodi, in determinati momenti. E anche la costruzione sia di un lavoro sindacale che possa tutelare poi questi lavoratori che sono insindacalizzabili, perché penso è un tipo di lavoro che ha un grosso turnover, non è quel tipo di lavoro in cui una persona vuole rimanere a lavorare per tutta la vita, c'è sempre un cambio, diciamo, di datore di lavoro, c'è sempre un cambio di lavoro, quindi magari io inizio a lavorare in un bar, poi dopo 3 mesi non ce la faccio più, scappo e vado in un altro bar e dopo 3 mesi di nuovo mi trovo nella stessa situazione. E attraverso, diciamo, anche la rete SET, che è la rete, diciamo, per i diritti ai tempi del turismo, e soprattutto, diciamo, una rete per il diritto alla casa, sostanzialmente sta provando a organizzare anche momenti di piazza, picchetti antisfratto e questi tipi di momenti in cui effettivamente è il cittadino stesso che inizia a prendere un po' in mano la sua vita e a lottare contro, diciamo, un capitalismo predatorio e una politica che non tutela il cittadino, ma tutela semplicemente il profitto, di poche persone.
Poi, infatti, sono sempre meno poi i luoghi pubblici aggregativi dei cittadini e delle cittadine, cioè quegli spazi pubblici che potevano essere magari una volta le piazze, sono sempre meno.
Sì, c'è una vera e propria trasformazione della città, cioè la città ormai è trasformata, come aveva detto Massimiliano prima, un vero parco giochi per turisti, in cui nella città o consumi e quindi hai soldi per consumare, oppure è meglio che te ne vai, perché non ci sono spazi di aggregazione, quei pochi spazi che possono essere messi a disposizione sono privatizzati e con la logica puramente del profitto. Quindi anche quella questione di Piazza del Plebiscito è emblematica, una piazza pubblica a cui viene chiuso l'accesso per un concerto o comunque per una finale X Factor o come per altri concerti, che di conseguenza tu o paghi il biglietto per stare in una piazza pubblica, la piazza più importante di Napoli, oppure tu diciamo in questa piazza tu non ci puoi stare se non sei, diciamo, un consumatore, un portatore di, tra virgolette, ricchezza, perché, come vi ho detto, una ricchezza che c'è interdetta noi lavoratori e lavoratrici, appartiene solo a pochi eletti.
Sara, come ho detto prima, tu fai anche sportello, quindi immagino che hai diciamo, un confronto diciamo, quotidiano con le lavoratrici e i lavoratori. E ti volevo chiedere perché non si parla mai nel settore della ricettività e della ristorazione degli effetti provocati da un carico di lavoro eccessivo che possono avere comunque conseguenze fisiche, e psicologiche.
Perché non si parla? Perché non c'è la volontà di parlarne? Perché i media mainstream, diciamo, preferiscono invece far parlare l'imprenditore di turno che piange perché non trova più lavoratori disposti a pagare, disposti a farsi sfruttare, disposti a farsi pagare a pochi euro l'ora. E non se ne parla perché sostanzialmente è un settore che non si regge senza uno sfruttamento massiccio della forza lavoro. Quello che dicevo un po' all'inizio, cioè, essendo un settore con scarso valore aggiunto in cui non c'è una capacità imprenditoriale di investimento e non lo prevede nemmeno, perché è un settore, diciamo, che non ha questo tipo di particolarità, non conviene, diciamo, porre il tema dei salari bassi se non in maniera sporadica e abbastanza spot, perché non si reggerebbe il settore. Cioè, nel senso, vediamo la Santanchè, vediamo tanti altri personaggi abbastanza discutibili che parlano solamente di come gli imprenditori non riescono ad arricchirsi ulteriormente. Ma di base il problema è ben altro, sono i salari bassi, sono una precarietà della vita che è sempre maggiore e che è un settore che non si sosterrebbe senza, diciamo, lo sfruttamento, dei lavoratori e delle lavoratrici, non si sosterrebbe senza, diciamo, come posso dire, lavoro grigio, senza ricorrere al lavoro nero. Perché proprio non ne ha la possibilità, le potenzialità, perché altrimenti la situazione sarebbe totalmente diversa. Ci sarebbero più controlli, ci sarebbero sicuramente una quantità di bar e B&B minori, ci sarebbe una regolamentazione. Per questo tipo di classe imprenditrice, non una regolamentazione non garantirebbe in un certo senso il profitto che questa classe imprenditrice vorrebbe.
Senti, Christian, una cosa, per quella che è la tua esperienza anche allo sportello, la fascia media d'età di lavoratori e lavoratrici del comparto turistico, di quale parliamo?
Allora, è una fascia. Sì, questo è un tema secondo me anche molto importante, perché è una fascia molto giovane. Partono dai 18 anni, se non anche meno, in realtà. Arrivano fino ai 30, ai 32, quindi è proprio la fascia di lavoratori e lavoratrici più giovane e di conseguenza quella anche più ricattabile in un certo senso, perché a un ragazzo di 22-23 anni ti puoi permettere, tra virgolette, di pagarlo meno, e lo fa entrare, tra l'altro, e questa è la cosa poi secondo me grave: tu quando inizi a lavorare in questo settore entri in un vortice di precarietà da cui è difficile uscirne, perché poi gli orari sono massacranti. il tempo libero è sempre meno, il tempo magari di performarti o per effettivamente magari trovare altro diminuisce sempre di più e di conseguenza c'è una grossa ricattabilità. Una ricattabilità anche dovuta poi a una scarsa, e questo lo noto proprio anche allo sportello, anche a una scarsa informazione, quasi analfabetismo funzionale in un certo senso, sui diritti basilari. Molte persone vengono e non sanno nemmeno che effettivamente loro hanno un contratto collettivo su cui bisogna, a cui bisogna tenere fede. Che per esempio un lavoratore, diciamo, se tu fai il capo cuoco, per esempio, non puoi essere inquadrato a livello del lavapiatti o qualcosa del genere. E la classe lavoratrice più giovane è quella più ricattabile, è quella meno informata, è quella meno abituata, ahimè, anche alla lotta, sia sul posto di lavoro che in altre in altri frangenti, è la più ricattabile ed è quella che in realtà riempie, diciamo, questo settore. Ed è quella che rischia di, cioè noi siamo, che però ho 27 anni, quindi diciamo, a parte che sono miei coetanei, ragazzi che vengono allo sportello, se non più piccoli di me, di poco, che effettivamente tu entri in un vortice di precarietà e sfruttamento da cui è difficile uscirne, perché poi una volta entrato non hai tante possibilità, se non andare all'estero ovviamente, perché qualcosa di meglio a livello retributivo quantomeno c'è.
Vado io. Ti avevamo fatto questa domanda, Christian, perché questa, diciamo, situazione dove vince la precarietà, ma anche contratti stagionali o lavoro al nero, e quindi un contratto a tempo indeterminato diventa sempre di più un miraggio. Come dicevi tu, sono fattori che incidono negativamente sulla possibilità anche di affittare casa per i più giovani. E quindi, a questo proposito, una classe lavoratrice precaria e instabile da un punto di vista contrattuale, che conseguenze può avere?
Una classe lavoratrice precaria, le conseguenze secondo me già le stiamo vivendo, perché una classe lavoratrice precaria è una classe lavoratrice che non ha la forza di, di lottare, di guardare al futuro con occhi più ottimisti. Cioè, non, come si dice, tu annulli proprio la possibilità di una persona, di un lavoratore, di poter dire ok, allora io voglio tot perché il mio lavoro merita tanto, perché c'è una percezione di svalutazione del proprio lavoro. Quando veniamo a fare, per esempio, quando facciamo i conteggi per i lavoratori che passano perché vengono sottopagati o perché vengono demansionati, quindi inquadrati a livelli più bassi, o anche perché, per esempio, vengono inquadrati a un livello minore, cioè a un orario minore rispetto a quello che fanno, si rendono conto che effettivamente il tuo lavoro vale molto di più di quello che effettivamente ti viene retribuito. È una classe sociale abituata alla precarietà, è una classe sociale che poi non ha più, normalizza, diciamo, la povertà e non ha più la forza di lottare, secondo me. Questa è una mia quasi opinione personale, quello che noto, onestamente. È il ruolo, secondo me, dei sindacati, il ruolo dei comitati, delle organizzazioni, dei compagni e le compagne in giro per l'Italia, deve essere proprio quello di dare delle strutture e riuscire a essere organizzatori della classe, sostanzialmente, cioè di queste lavoratrici. Perché effettivamente il nostro lavoro, il nostro tempo vale molto di più di quello che ci è stato detto e di come ci stanno insegnando, perché all'epoca prima non era così e ora lo è, perché effettivamente delle cose abbiamo perso, questo è un dato di fatto, e ne stiamo pagando le conseguenze, secondo me.
Cristiano, visto che comunque ti occupi anche di lavoratori e lavoratrici migranti, com'è la loro situazione diciamo, lavorativa. Immagino che siano ancora più sfruttati, o sbaglio?
Sì, c'è la, per quanto riguarda i migranti, la situazione è doppiamente, diciamo, più problematica, perché c'è un doppio livello di sfruttamento, perché a cui si aggiunge non solo lo sfruttamento lavorativo, ma la clandestinità o comunque, diciamo, la precarietà del vivere in un paese che sostanzialmente non ti vuole. E a questo si aggiunge in realtà proprio la, come posso dire, la difficoltà prima di tutto di, come posso dire, anche la difficoltà della lingua, tutti quei, magari, quei passaggi che magari noi abbiamo per la matrice di sfruttamento per i migranti è doppia perché vengono pagati ancora meno dei lavoratori bianchi, anche loro vanno a, poi effettivamente a lavorare in questi tipi di settori perché effettivamente è una manodopera non specializzata e tutti i discorsi si sono fatti prima e c'è un doppio grado di sfruttamento perché a questo si aggiunge poi una, per esempio, il legame che c'ha il lavoro con il permesso di soggiorno. Fa sì che magari sono ancora più disposti ad accettare di essere pagati ancora meno per non perdere il permesso di soggiorno per poter rimanere, diciamo, in questo paese e c'è ovviamente un approfittarsi, diciamo, della classe imprenditoriale. Quindi questo doppio livello di sfruttamento non è altro che un maggior profitto per i datori di lavoro e una maggior precarietà di vita vera e propria per anche un'altra per i lavoratori e le lavoratrici migranti.
Ok, grazie Cristian. Noi ci avviamo verso la fine di questa intervista e l'ultima domanda è quella forse più difficile, nel senso, è più una mettere insieme idee, ma se per quella che è la tua appunto esperienza, come si esce dall'overtourism? Cioè far scoppiare la bolla senza farla scoppiare, non so se mi sono spiegato, cioè senza arrivare a quei momenti, quegli elementi deleteri di cui parlavamo prima.
Per far scoppiare la bolla, quindi intendete, cioè nel come riuscire a migliorare un po' la situazione?
Uscire dall'overturismo senza far sì che appunto ci sia poi un
Si
collasso
ricada addosso.
del comparto lavorativo, del turismo, insomma.
Ma io penso che attraverso la lotta sindacale, onestamente, cioè io penso che nel momento in cui si riesce a lavorare in modo tale che il lavoro non è più un favore, non è più un qualcosa che ti viene garantito, ma un tuo diritto, ed è tuo diritto pretendere un salario dignitoso, è tuo diritto, diciamo, pretendere attraverso la lotta delle condizioni lavorative migliori, quindi iniziare anche a ragionare su, cioè noi come Slang per esempio abbiamo fatto una giornata di sciopero per gli stagionali a Rimini questo luglio, quindi iniziare a guardare anche pratiche di lotta all'interno del posto di lavoro, anche in un settore che non è abituato a questo tipo di pratiche, che noi lo sciopero lo immaginiamo che riguarda, che ne so, per esempio, il settore della manifattura, il settore dell'industria, ma iniziare a ragionare come lotta sul posto, la lotta sul posto di lavoro, anche in un settore come quello là del turismo, può essere, è effettivamente un modo per poter avanzare sia da un punto di vista materiale, quindi di aumento salariale, che immateriale dal punto di vista anche proprio di coscienza di classe, di coscienza diciamo del tuo lavoro e di quanto vale effettivamente quello che fai. Assieme, diciamo, secondo me, da un punto di vista invece più politico e istituzionale, sicuramente non è la panacea di tutti i mali, però un aumento come si dice, il salario minimo ad almeno 10 euro lordi l'ora per i livelli più bassi del contratto collettivo e quindi a salire, quindi minimo e non medio, effettivamente dà quel margine di respiro tale da far sì che inizia a cambiare anche il modo di vivere e la possibilità di vivere una vita migliore per la propria lavoratrice e quindi di conseguenza aumenterebbero, diciamo, l'aumento dei salari porterebbe sicuramente anche lì a un avanzamento per la classe lavoratrice. Ci tengo però a dire che questi aumenti salariali, anche il salario minimo, però va fatto, diciamo, pagare ai datori di lavoro. Quindi, per esempio, le proposte che sono uscite da alcuni lati del centro-sinistra non mi convincono molto, perché sostanzialmente quando si parla di aumento di salario minimo tramite la fiscalità generale è sempre un cane che si morde la coda, perché non è effettivamente una vera ridistribuzione della ricchezza. La distribuzione della ricchezza è dall'alto verso il basso, non è in orizzontale, e il salario minimo deve essere diciamo finanziato proprio dalla classe imprenditoriale, da chi ha di più, e non che si guarda diciamo dal concederlo ai lavoratori e lavoratrici.
Cristiano, noi ti ringraziamo, siamo arrivati alla fine dell'intervista e spero che tu abbia avuto modo di poter parlare di questo tema che spesso è, come dicevamo all'inizio, non, mai nessuno lo affronta, viene sempre sepolto e messo sotto al tappeto, mentre invece è un tema che va affrontato quotidianamente, e quindi ti ringraziamo per aver partecipato a questo nostro approfondimento, che è vero, non si parlava di casa, però il lavoro al tempo dell'overtourism è comunque legato a questo filone approfondimento, questa serie che facciamo da quasi 2 anni. Quindi grazie.
Grazie, grazie a voi, perché comunque un po' di casa abbiamo parlato, e alla fine i due temi si collegano perfettamente.
Sì, infatti sì. Cristian, grazie ancora.
A voi.
Ciao Cristian, grazie ancora.